One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 160, di Servi e Contadini. Questo episodio è dedicato a Tommaso Bortolotti che da Londra mi sostiene da lontano aprile 2020. 4 anni, Tommaso! Grazie di cuore per quello che fai e spero ti sia anche piaciuto History of Byzantium, dopo il mio suggerimento. Ma ringrazio in generale tutti i 492 sostenitori su Patreon, Tipeee, YouTube e sul mio sito. Grazie, grazie di cuore. Mancano solo 8 a 500. Ringrazio in particolare l'unico nuovo sostenitore, il Simo, che si è unito al gruppone a livello Galileo Galilei. Grazie Simone. Queste 2 settimane ci sono stati però in tantissimi che hanno risposto al mio appello per un incremento da 2 a 3 euro in Marco Polo e da 5 a 6 in Galileo Galilei, in particolare Nicator, che bel nick vincente, Marco Modugno, Michele Bezzi, Alberto Barbati, Joel, Carla, Andrea, Alessandro Salpietro, Dani Russo, e Fallom e Marco Siena. Grazie anche ai tanti che hanno aumentato il loro livello. Grazie per essere passati a Galileo Galilei, a Piero e Alfredo Di Lorenzo, a livello Leonardo da Vinci ad Alessandro Gadaleta, Jimbo e Davide Polcari, a livello Dante Alighieri a Massimo Blaskovic. Grazie a tutti di cuore, ora mi sento di poter affrontare i prossimi mesi con un po' più di tranquillità. Vi ricordo che, se vi siete persi l'annuncio di una settimana fa, sarò presente a Gorizia a fine maggio. Non mancate, c'è un programma straordinario nel quale guiderò anche un autobus alla scoperta di Cividale. Andate ad ascoltare l'annuncio di settimana scorsa per maggiori dettagli. Prima di tutto, una nota. La storia dei Totoni in realtà ci seguirà nella prossima puntata, scusate l'errore. Mi ero dimenticato che prima occorreva giustamente una puntata per il contesto sulla società contadina dell'Italia alto medievale. Negli ultimi 2 episodi abbiamo visto come funzionava quello che non ho avuto dubbi a definire lo Stato Longobardo, o almeno un prestato Longobardo. Abbiamo visto come l'amministrazione pubblica aveva un centro a Pavia, ma era anche inquadrata localmente e spesso si fondeva con la gerarchia ecclesiastica. Abbiamo perfino assistito ad una vera indagine longobarda, grazie al notaio Gunteram. Oggi facciamo qualcosa di diverso. Scendiamo più in basso per cercare di parlare della società longobarda attraverso una serie di documenti, per lo più, vi avverto, della prima metà dell'VIII secolo, ma anche oltre. A partire dall'anno 700 circa, infatti, come già accennato, iniziano a comparire carte originali o copiate, documenti delle transazioni economiche del regno, di solito tra uno o più laici e un qualche monastero o chiesa. Le istituzioni religiose, infatti, hanno l'abitudine di conservare tutto nei loro polverosi archivi, almeno fino a che questi non vengono soppressi dalla Rivoluzione francese e i documenti vengono trasportati negli archivi che poi saranno di Stato, in attesa dello studioso di passaggio che li venga a disseppellire. Queste carte, circa 300 per tutto il regno longobardo, possono sembrare a prima vista scarne. Non sono storie di re e regine, di avventure militari, di controversie politiche. Sono le transazioni e contratti tra uomini, donazioni, successioni, matrimoni. In questo sono molto più appassionanti, a loro modo, di un Procopio o un Ammiano Marcellino, perché ci permettono di sbirciare finalmente, e veramente per la prima volta, sotto la coperta degli eventi storici, a guardare sotto alla scoperta della società contadina di 1300 anni fa. va detto innanzitutto che l'immagine che abbiamo di solito del Medioevo, di un signore in un castello a dominare tutta la popolazione di un villaggio, non corrisponde affatto alla realtà dell'Alto Medioevo, ma è più tipico di quello che avverrà attorno all'anno 1000. L'Alto Medioevo, e qui forse vi dirò qualcosa che vi stupirà o vi lascerà a bocca aperta, è uno dei periodi premoderni dove i contadini sono stati più liberi in assoluto. Sì, lo so, non potete fidarvi sulla parola, vedrò di dimostrarvelo. In epoca romana tardo-antica, quasi tutti i contadini vivevano al servizio di signori, di proprietari terrieri che tendevano a vivere in città o a costruirsi grandi, a volte colossali, ville di campagna. Le campagne non erano divise in villaggi, ma in aziende agricole di vaste dimensioni, dette masse o fundi. Pensate alla villa di Desana descritta nell'episodio 105, a Miano. In epoca longobarda si trovano invece un gran numero di villaggi, dove vive la maggior parte degli abitanti delle campagne. Questi villaggi nelle fonti sono chiamati in modo diverso. Troviamo termini come vici, loci, casalia, ville. I villaggi hanno rimpiazzato le aziende agricole e sono diventati l'organizzazione territoriale di base delle campagne longobarde. Come e perché si sia passati dal sistema delle ville romane ai villaggi altomedievali non è chiaro, ma la mia spiegazione preferita è che le campagne furono destrutturate dalla guerra greco-gotica e poi dall'invasione longobarda. Questi eventi fecero scomparire la classe dirigente naturale dell'Italia, ovvero la classe senatoriale, soppiantata solo in parte dai potenti longobardi. La maggior parte dei contadini si ritrovarono a coltivare delle terre che erano state padronali e che però ora sentivano loro, per uso capione. Nel farlo si raggrupparono in villaggi, a volte in nuovi luoghi, spesso però nello stesso posto dove era insistita un tempo la grande villa tardantica. Dopo il 568, al loro fianco si insediarono i liberi longobardi, ma, con il passare degli anni, le differenze tra contadini romani e contadini longobardi scomparvero e tutti presero a considerarsi semplicemente liberi o servi, in base al loro rapporto legale, ignorando l'origine etnica, anzi diciamo che tutti acquisirono l'identità etnica dei conquistatori. In generale, ogni villaggio non era affatto un idilliaco ambiente di persone uguali tra loro. Niente affatto. C'erano innanzitutto liberi e non liberi, e poi c'erano i proprietari e gli affittuari. Inizialmente i liberi erano i proprietari di terre e di servi, con a loro volta le loro dipendenze e degli affittuari non liberi. Gli affittuari nel VI secolo erano per lo più gli aldi, mentre appunto i servi non avevano affitto perché lavoravano la terra del padrone. Eppure già a inizio VIII secolo si cominciano a trovare liberi che sono anche contadini dipendenti in affitto di altri liberi e servi che sono a loro volta affittuari, ovvero che debbono un affitto al padrone del terreno sotto forma di una parte del raccolto. Insomma, la relazione proprietario-affittuario diventa sempre più importante rispetto a quella di libero-non libero. Non tutte le proprietà poi nascono identiche. Ci sono proprietà fiscali, quindi le terre regie dipendenti da un gastaldo e gestite da un manager. Queste sono le cosiddette case tributarie, la cui alienazione è proibita specificatamente da una legge di Luprando, che vieta ai gastaldi di venderle senza l'autorizzazione del re. Poi ci sono le terre ducali, quindi assegnate alla carica ducale. Poi abbiamo ancora le terre ecclesiastiche, di proprietà di chiese e monasteri, e le terre dei privati. Si può essere affittuari di una qualunque di questo tipo di proprietà. Dalle fonti che abbiamo è chiaro che i dipendenti delle grandi proprietà regie tendevano a fare una vita migliore degli altri. D'altronde si sa, quando il padrone è grande, lontano e pubblico, diciamo che si lavora meglio. Il dato fondamentale però è che la proprietà, ovunque, è molto divisa e frammentata. Il più ricco di un villaggio non controlla tutto il villaggio, ma è semplicemente il più grande proprietario terriero del villaggio. Dalle carte che abbiamo è evidente che anche la grande proprietà era composta di più appezzamenti di terreno sparsi su un'area molto ampia e frammisti a proprietà private più piccole. Il territorio, insomma, era molto parcellizzato. Abbiamo conosciuto la società longobarda come venne fotografata da Rotari nel suo celebre editto, a metà VII secolo. lì abbiamo fatto conoscenza con la divisione in tre categorie: gli uomini liberi, ovvero gli arimanni, gli aldi e gli schiavi. Questa fotografia era alquanto datata già per il VII secolo, perché descriveva un mondo senza città, particolarmente rurale e statico, che era forse antiquato già ai tempi in cui Rotari scrive il suo celebre editto. Quel che è certo è che era datato ed antiquato ad inizio VIII secolo, perché quando compaiono le nostre carte, la società è decisamente diversa. Innanzitutto va detto che nelle campagne italiane c'era un gran numero di coltivatori liberi, molto più ampio di qualunque cosa avesse prodotto Roma sin dai tempi della tarda Repubblica. I coltivatori liberi erano sia piccoli agricoltori che piccoli possidenti, che coltivavano la loro terra oppure che ne affittavano una parte a degli agricoltori dipendenti, aldi o schiavi. Poi c'erano anche i grandi proprietari terrieri, come Gesulfo, Strator o Marpaes, insomma un importante ufficiale della corte longobarda a Pavia. Gesulfo possedeva un'enorme azienda agricola a Lodi, del valore di 9.000 solidi d'oro, un bel gruzzolo, anche se ancora nulla rispetto alla classe senatoriale d'antan. I piccoli proprietari liberi altro non erano che gli arimanni, gli esercitali. D'altronde i Longobardi, come i Franchi, erano un popolo in armi, almeno in teoria. Ad inizio VIII secolo nessuno davvero si aspettava che questo enorme numero di piccoli proprietari terrieri fosse mobilitabile nell'esercito. Tendenzialmente solo i liberi più ricchi venivano chiamati alle armi, perché potevano permettersi l'equipaggiamento necessario ed erano magari anche addestrati ad usarlo. Un pochino. Il diritto dovere di portare le armi restava quindi una questione teorica, e più che altro voleva dire che si apparteneva al pezzo di società di interesse pubblico. Se eri un arrimanno, facevi parte del popolo del re, potevi diventare un piccolo ufficiale locale, eri chiamato a testimoniare per altri o nei contratti, potevi redigere contratti e fare ricorso alla giustizia. Gli arimanni, grandi e piccoli, vivevano tutti sotto la protezione del re. In cambio di questa protezione dovevano servire in qualche modo lo Stato. Se non nell'esercito, sappiamo che in epoca carolingia ai liberi era richiesto di costruire strade, ponti e forti, oltre che riparare le infrastrutture esistenti. È molto probabile che lo stesso valesse nel precedente regno longobardo, visto che il regno carolingio eredita quasi tutto della sua organizzazione da quello longobardo. Insomma, siamo di fronte ad una deduzione, non a prove certe, ma penso che sia una deduzione ragionevole. Eppure, nonostante l'ampio numero di contadini liberi, va detto che la maggior parte della popolazione italiana doveva ancora essere costituita da affittuari e da schiavi. In generale li chiamiamo dipendenti perché dipendevano giuridicamente dal padrone, in modo più o meno stretto. All'interno di questa grande classe di lavoratori si erano però sviluppati dei cambiamenti importantissimi e dirompenti. Come detto, nell'epoca di Rotari probabilmente gli affittuari erano stati soprattutto aldi. In epoca di Liuprando e successori, gli aldi non sono completamente scomparsi, ma sembrano essere decisamente di meno, tant'è vero che in molte leggi non sono neanche nominati. Si sono invece affermate nuove suddivisioni, la principale tra libellari, massari e servi prebendari. Il primo livello di cui parleremo è quello dei libellari. Tra gli affittuari infatti c'erano più livelli di dipendenza. Alcuni dovevano al loro padrone solo l'affitto, come un locatario di una casa oggigiorno. Molto spesso questa dipendenza era regolata da un contratto, inizialmente orale di fronte a testimoni, poi praticamente quasi sempre scritto. Questi affittuari erano chiamati libellari da libellus, ovvero libretto, il documento che veniva dato all'affittuario con i dati del suo contratto. Va da sé che i libellari di solito erano uomini liberi, dipendenti, ma liberi. Insomma, un po' come tutti noi che siamo dei lavoratori dipendenti nella stragrande maggioranza dei casi. Nel corso dell'VIII secolo troviamo anche uomini liberi che possiedono magari delle terre personalmente, ma sono comunque libellari per altre terre, di proprietà di un loro vicino magari più potente, ad esempio un monastero o un altro membro della classe dei possessores, i ricchi. I liberi affittuari iniziano a comparire anche nelle leggi, come la legge 92 di Liuprando del 727 che declama:
se un uomo libero che risiede su terra altrui a titolo di libellarius commette un omicidio e si dilegua con la fuga, allora colui nella cui terra viveva l'omicida abbia un mese di tempo per ricercarlo.
Notate come in questa legge appare il libero affittuario. Un tempo le due cose erano una contraddizione, o eri affittuario o eri libero. Nella legge inoltre avrete notato che ormai il libero affittuario è equiparato ad un aldio. Il padrone ha delle responsabilità per le azioni del suo libellarius. Insomma, essere liberi ma libellari non garantisce di non essere dipendenti da qualcuno. Più in basso dei libellari c'erano i massari, che non avevano un contratto regolare, ma il cui rapporto con il padrone era dettato dalle consuetudini. I massari dovevano prestare al padrone del lavoro manuale, le cosiddette corvée. In questo caso si trattava di alcuni giorni di lavoro da fornire gratuitamente, di solito per coltivare la terra del padrone. Ad esempio, degli affittuari dovevano al padrone una parte dell'affitto, ma anche presentarsi il giorno del raccolto nei campi del padrone, nei giorni in cui c'è bisogno di più manodopera, per intendersi. Questo che abbiamo appena descritto è il cosiddetto sistema curtense. Nelle grandi aziende agricole alto-medievali, dette curtis, si inizia ad affermare con certezza nell'VIII secolo, ma abbiamo una carta, relativa all'esarcato, che ne parla già ai tempi della guerra greco-gotica. In sostanza, il sistema curtense era formato da una parte padronale, il demesne, o pars dominica, che era normalmente coltivato dai servi prebendari, ovvero gli schiavi veri e propri, ma che a rotazione e a tempo era anche coltivato dagli affittuari. La pars massaricia, invece, era la parte della curtis che era assegnata ai massari, che la coltivavano direttamente e ne ricavavano il sostentamento, ovviamente in cambio di un affitto per il padrone. La pars massaricia era spesso composta da appezzamenti di terra sparsi nel contado e non contigui, frutto di secoli di eredità e compravendite tra proprietari. I massari erano stati inizialmente quasi sempre degli schiavi, ma ormai avevano l'usufrutto di un pezzo di terra, una casa in cui vivere e un affitto da pagare ad un padrone che magari viveva nella valle a fianco. Potete capire che non siamo di fronte alla schiavitù antica. Ma come si era passati dalla schiavitù dell'antica Roma a questa tipologia di servitù che sembra molto più blanda?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Gli schiavi erano detti in latino servi, che è il termine con cui chiamiamo di solito gli schiavi medievali per distinguerli dagli schiavi dell'antichità, spesso pensando che si tratti di due cose completamente diverse. In parte lo sono, ma ricordate sempre che la parola con cui i romani e gli uomini medievali definivano la non libertà, ovvero la dipendenza stretta da un padrone che può venderti e comprarti come una cosa, era e rimaneva sempre la stessa. Servi. Il termine schiavi paradossalmente si afferma solo nel Medioevo post-carolingio, quando intorno al IX e il X secolo il mercato degli schiavi era dominato da slavi pagani catturati e rivenduti nei principali mercati di schiavi, per esempio a Venezia. Schiavo è infatti in una derivazione di slavo e da quanto possiamo capire erano chiamati così perché ormai, a quel tempo, gli slavi catturati erano gli unici a cui si poteva imporre una condizione di reale e dura schiavitù di corpo, ormai divenuta inaccettata e inaccettabile per i servi cristiani occidentali. Vi ho confuso le idee? Il punto è che le parole tendono a cambiare molto più lentamente della situazione giuridica. Cito qui lo storico Bloch.
Le trasformazioni avvengono quasi sempre troppo lentamente per essere percettibili dagli uomini stessi sui quali il mutamento esercita i suoi effetti. Costoro non provano il bisogno di cambiare la dicitura perché non avvertono il mutamento del contenuto.
I servi erano sempre stati servi, ma i servi dell'VIII secolo erano comunque diversi dai servi della Roma repubblicana. Ma allora cos'era accaduto alla schiavitù di corpo come l'abbiamo conosciuta nell'antichità? In generale il mutamento della schiavitù fu lentissimo. Il tempo peggiore per essere uno schiavo fu forse ai tempi della Repubblica Romana, quando in Italia ce n'erano tantissimi, acquistati a buon mercato o portati in Italia grazie alle razzie che accompagnarono le imponenti conquiste repubblicane. A quest'epoca la situazione della maggior parte degli schiavi impegnati in agricoltura non era molto diversa dai coltivatori di cotone dell'America antebellica, meno il razzismo. Eppure durante tutta la storia imperiale, la condizione giuridica e materiale degli schiavi andò lentamente migliorando. Abbiamo visto in altri episodi, per esempio a proposito della Francia nel VI secolo, che già nella tarda antichità, mentre questa volgeva all'alto medioevo, in realtà ormai c'erano in un certo senso due tipi di schiavi. A livello più basso della società c'erano pur sempre gli schiavi di corpo, quelli che non avevano terre personali da coltivare, che vivevano di solito direttamente all'interno della casa del padrone. Erano questi i succitati servi prebendari, che erano considerati cose e che lavoravano il demesne o direttamente dentro la casa del padrone. Sono molto rari, ma non del tutto assenti, nelle nostre fonti e nei contratti dell'VIII secolo. Non si sa se per ritrosia dei padroni nel mettere questa cosa per iscritto, o più perché erano diventati davvero rari. Comunque vedremo che citerò almeno un episodio di servo prebendaro. L'altra tipologia di schiavi è quella che a noi parrebbe più dei servi medievali, con una famiglia, una casa, una terra da coltivare. Ben inteso, potevano sempre essere venduti e acquistati, ma raramente questo avveniva e anzi più spesso venivano liberati dai loro stessi padroni alla loro morte. La maggior parte dei massari erano questo tipo di servi, oltre ad altri classificati come aldi. In sostanza i massari si sfamavano con il loro lavoro e questo senza che il padrone dovesse provvedere al loro sostentamento. Questo creava anche degli incentivi. Ad esempio, se sono più produttivo nella produzione delle mie terre, alla fine quello che debbo al padrone è sempre lo stesso. Il resto me lo tengo. È un incentivo a coltivare meglio. Anche la maggior parte dei coloni tardo-antichi, quindi nel IV e V secolo, erano in sostanza più simili a questa figura di massari. E massari erano la maggior parte dei contadini italiani anche all'epoca di Rotari. D'altronde, nell'editto di Rotari sono espressamente nominati. Ad esempio, il capitolo 234 declama:
«Del servo massario. Il servo massario riguardo al suo bestiame, cioè il bue, la vacca, il cavallo o anche il bestiame più piccolo, abbia licenza di dare o ricevere in società, ma non di vendere, se non in quanto va a vantaggio della sua casa massariciana, nei limiti in cui la sua casa ottiene un guadagno e non una perdita».
Qui si vede come la casa non è ovviamente intesa come la casa del servo, ma in sostanza come la sua piccola azienda agricola. Il servo può mettere in comune con altri servi il suo bestiame per sfruttarlo meglio, ma non può alienarlo a meno che non ci sia un guadagno per il suo datore di lavoro. Qui comunque vediamo un servo che è diverso dallo schiavo antico. È un soggetto della legge, ha dei diritti seppur limitati, ha il possesso per esempio degli animali che può gestire e mettere in società. Dunque questa era la situazione ai tempi dell'editto di Rotari. Se il sistema della proprietà longobarda fosse stato coerente e compatto, e soprattutto stabile nel tempo, questa schiavitù moderata sarebbe forse sopravvissuta per diversi secoli. Ma così, vi anticipo, non fu. E qui dobbiamo introdurre i processi che la legge longobarda mise in moto e che portò alla generale liberazione di buona parte delle campagne italiane, anche di quelle che erano rimaste formalmente in condizioni di schiavitù. Una caratteristica della grande proprietà longobarda era infatti che non era particolarmente coerente e stabile, cosa che andò alla fine a vantaggio degli affittuari. Come abbiamo visto, le leggi di Rotari erano molto rigide nella definizione della trasmissione dei beni all'interno della famiglia, con la procedura della successione. Fino all'epoca di Liu Prando ereditano solo i figli maschi e non è possibile in alcun modo fare donazioni, in particolare verso enti religiosi. Non solo, i figli maschi e comunque gli eredi debbono dividere in parti perfettamente uguali le proprietà paterne. Questa regola portava al continuo frazionamento in terzi o quarti o ancora di più di tutte le proprietà terriere del nucleo familiare, che poi finivano in nuove famiglie che ereditavano altri pezzi, magari da villaggi lontani, di solito dai luoghi da dove provenivano le spose. Probabilmente nel VI secolo la grande proprietà terriera era stata costituita dai grandi latifondi, magari eredità di una grande villa romana, ma poi questa era stata frazionata al primo passaggio generazionale. Facciamo un esempio, mettiamo che Garibaldi abbia 4 figli. Le sue terre saranno spartite in parti uguali, per legge. Questi eredi avranno sposato delle donne di villaggi vicini prendendo altri pezzi di proprietà in dote. Quindi già dopo una generazione abbiamo 4 proprietari terrieri con terreni in più località. Al seguente passaggio generazionale, nuovo frazionamento e nuova ricomposizione con altre terre provenienti da altri matrimoni. Ctrl C, Ctrl V per un buon numero di generazioni e già all'inizio dell'VIII secolo le campagne longobarde erano una sorta di Arlecchino, un complicatissimo mosaico di terreni che costituivano curtis solo formalmente coerenti. Come avrete capito, questo sistema non portava obbligatoriamente ad una riduzione della dimensione della proprietà, anche se la tendenza, va detto, era quella, ma certamente portava al suo sviluppo in forme poco compatte. Una curtis tipicamente raggruppava tutte le proprietà che aveva in un singolo villaggio in quella che si chiamava massa, un centro direzionale della proprietà. Da questa massa dipendevano proprietà sparse nel contado del villaggio che vi dovevano portare l'affitto. La massa era quindi divisa in molte case massariciane. In ogni casa viveva tipicamente una famiglia di massari. Di norma una stessa massa poteva possedere case massariciane e relativi servi massari anche in altri villaggi. Questo sistema complicato con le tecnologie dell'Alto Medioevo rendeva difficile un controllo stretto, puntuale e costante da parte dei manager impiegati dai padroni per controllare il lavoro degli affittuari. In molti casi nel corso di decenni e secoli, per esempio, cadde in disuso l'abitudine di richiedere le corvée lavorative ai massari. In un'epoca in cui la consuetudine era legge, se il padrone non faceva valere i suoi diritti per qualche decennio, di solito perdeva il diritto di chiederli. Con il tempo molti massari ottennero un contratto ufficiale che stabiliva il loro affitto, diventando quindi dei libellari. L'Italia in questo in realtà fu un'eccezione. Nel resto d'Europa, soprattutto nel mondo dei Franchi, di solito un grande padrone acquisì la proprietà di un intero villaggio, trasformando tutti i suoi abitanti in servi alle dirette dipendenze di un signorotto locale, cosa che inevitabilmente peggiorava la loro condizione servile. Quando c'è un monopolio di un privato sul mercato, per i fornitori di quel monopolio sono sempre guai. Questo vale anche per i fornitori di lavoro al monopolista, proprietario terriero. In Italia invece i servi in sostanza guadagnarono una certa libertà, anche se variabile. In alcuni casi si affrancarono completamente, diventando agricoltori indipendenti e uomini liberi, mentre in altri passarono dalla dipendenza servile dei massarici a quella più legalizzata dei libellari. La tendenza è però chiara e va verso una maggiore e non una minore indipendenza dei contadini, e questo per tutto il VII e VIII secolo. Cito qui il mio amatissimo Chris Wickham.
La schiavitù era in declino e la fusione tra la classe servile e quella libera all'interno di una singola classe di affittuari avvenne sul lato della libertà della barriera tra liberi e non liberi. A differenza del resto dell'Europa, dove gli affittuari liberi persero la libertà, in Italia gli affittuari servili guadagnarono la libertà. Al IX secolo, i contratti di affitto che possediamo hanno un gran numero di affittuari liberi che erano stati schiavi in passato.
Certo, i contadini rimasero economicamente legati al padrone della terra, al quale dovevano l'affitto, ma ora erano diventati liberi e quindi soggetti di diritto e parte del popolo longobardo. Le grandi aziende agricole, che erano state dei centri di controllo diretto della vita dei contadini, divennero in sostanza degli uffici e dei magazzini nei quali i contadini andavano a pagare l'affitto della terra che coltivavano loro stessi. Volete un esempio di questo sistema? nel politico di Bobbio, che riassume l'intero immenso sistema produttivo di questa enorme azienda monastica, si elencano gli infiniti terreni di proprietà del monastero. Tra questi c'è per esempio una curtis a Travo, a sud-ovest di Piacenza, nella quale i dipendenti sono i seguenti.
11 libellari e 19 massari, che debbono rendere una terza parte del raccolto di grano, per un totale di 223 moggi, oltre a un terzo del vino, vale a dire 80 anfore, 7 solidi in denaro, 74 galline e le loro uova. I libellari prestano 24 giorni di servizio lavorativo all'anno, i massari fanno quello che gli viene ordinato.
Come potete notare, è molto meglio essere un libellarius, ma è evidente che tutti questi uomini sono liberi, seppur legati da un legame di dipendenza al monastero. Attenzione, questa è la situazione di metà IX secolo, quando, come vedremo, le libertà altomedievali avevano già messo la retromarcia. Ora i libellari debbono comunque del lavoro al padrone monastico e i massari non hanno alcuna protezione nei confronti delle angherie dei loro manager. Questo perché l'epoca di maggiore indipendenza per i contadini fu proprio il VII e l'VIII secolo, quando è improbabile che le condizioni imposte dai proprietari terrieri fossero così stringenti come quelle dell'azienda monastica di Bobbio nel IX secolo, tra l'altro una delle più grandi, migliori e più efficienti aziende monastiche. Nonostante questo, anche i massari di Bobbio sono tutti uomini liberi, non possono più essere venduti o acquistati. L'affitto è fissato per legge, non debbono più spaccarsi la schiena solo per il profitto dei loro padroni. Sono dipendenti, certo, ma liberi. Come vedremo nei prossimi secoli, questo periodo di progressiva liberazione dei contadini avrà un brusco arresto con la fine dell'impero carolingio. Ma questa è un'altra storia. Qui basti dire che il vento della libertà soffiava forte sulle campagne italiane tra il VII e l'VIII secolo. Questa era dunque la situazione in generale nel mondo contadino longobardo, il settore che occupava la quasi totalità della popolazione del regno. Per concludere, quindi, vorrei farvi qualche esempio di società contadina per come possiamo ricavarla dalle carte in nostro possesso. Non possiamo generalizzare su tutto il mondo contadino quello che apprendiamo dalle carte superstiti. Queste hanno a che fare soprattutto con transazioni tra privati e qualche istituzione ecclesiastica, visto che le carte tra privati non sopravvivono quasi mai alla furia del tempo. Quindi ricordate che questo è quello che sappiamo, non un campione affidabile della situazione generale. Fatta questa necessaria premessa, il primo esempio di società contadina di cui vi vorrei parlare è il paesino di Varsi, in provincia di Parma, nella parte collinare del territorio parmense. Da Varsi, nonostante la sua dimensione, abbiamo una messe di documenti che ci permettono di ricostruirne in parte le dinamiche. La prima carta è del 735, riguarda 7 piccoli proprietari terrieri che donano alla chiesa del paese, San Pietro, dei minuscoli appezzamenti che vanno da un massimo di 2000 metri quadrati ad un minuscolo appezzamento di circa 70 metri quadrati, praticamente un bilocale. Un'altra carta valga ad esempio di molte altre è la donazione di Gennario a favore della chiesa di San Pietro in Varsi di un suo campo. Ecco cosa scrive il notaio su dettato di Gennario.
Io Gennario, come vostro onorevole donatore, ho detto ai presenti, è necessario che facciamo quelle cose affinché in questo e nel mondo futuro il Signore Onnipotente sia adorato con i più grandi beni. E perciò dono e concedo alla detta chiesa, per la mia messa e per i lumi, un pezzo di terreno nel casal di Cavaglionano, numerato 1 nella tabella, che è un boschetto e sta su due lati del terreno del suddetto Romualdo il Presbitero, che ha acquistato da Munarene e Vuigliarene e da entrambe parti si dirige in direzione del Ruscello.
Come si può vedere, Gennario cede un terreno di basso valore, un boschetto, ma confinante con i terreni della chiesa di Varsi. Lo fa affinché la chiesa preghi a suo nome e accenda dei lumi per la remissione dei suoi peccati. Se volete un'altra donazione interessante, eccola. riguarda Ansoaldo e Teotconda, due arimanni. Siamo sempre ovviamente a Varsi.
Regnando i nostri signori, Liutprando e Ilprando, legittimi ed eccellentissimi re in Italia, nell'anno 25esimo e secondo del loro regno, nel 16esimo giorno del mese di dicembre, in dizione quinta, felicemente, nella chiesa del beato San Pietro Apostolo, ubicata in Varsi, di cui è custode e signore il presbitero Romualdo, un uomo venerabile, io, Ansoaldo, uomo onesto, e mia moglie Teotconda, donna onesta, tuoi servitori e donatori, affermiamo in tua presenza di credere che vi sia un grande premio per colui che avrà disposto di offrire le sue sostanze ai luoghi santi, nei limiti delle proprie possibilità, così come afferma la parola divina, dicendo:
chi in questo mondo dà almeno un poco delle sue ricchezze, riceverà molto nel santo giorno della redenzione. In cambio dei beni terreni avrà quelli celesti e in cambio delle cose temporali quelle eterne.
In sostanza, con questa formula piuttosto standard, Ansoaldo e Teotconda dichiarano di voler donare alcune terre alla chiesa di Varsi con lo scopo di garantirsi la protezione di Dio nell'aldilà. Continua la donazione.
Per cui noi doniamo e cediamo alla soprascritta Santa Chiesa due pezze della misura complessiva di due iugeri, e così confinanti. La pezza maggiore, da un lato gli eredi del Fugo di Liano, e dall'altro lato gli eredi del Fu Aureliano. Sul terzo lato gli eredi del Fu Mario, e sul quarto lato la proprietà di Paolino. L'altra pezza, su due lati, gli eredi del soprascritto Fugo di Liano. Sul terzo lato il soprascritto Paolino, e con l'estremità adiacente al rivo che esce dalla fontana viva. Cosicché da oggi in avanti questa terra di due iugeri sia di proprietà della soprascritta chiesa e dei suoi custodi, secondo la legge canonica, in cambio della messa e della luminaria in nostro suffragio.
Come si vede, le donazioni alle chiese non sono il monopolio dei ricchi e potenti. Uno iugero è un quarto di ettaro. Teotconda e Ansoaldo hanno donato appena mezzo ettaro di terre, ma questo è quanto loro si possono permettere. Adoro notare poi come le terre sono descritte, proprio come si sarebbe fatto anche 100 anni fa. La terra confinante coi figli di Mario, i figli di Paolino, i figli di Aureliano, i figli di Godiliano. Dà davvero l'idea di una piccola comunità agricola, tranquilla nella sua immobile luce di campagna. La donazione ha 5 testimoni che giurano con un segno della mano. Non sanno scrivere, quindi di solito si giurava con il segno della croce. Assieme alla coppia di donatori ci sono Munualdo de Prata, Paolino di Golaso e Gudolo di Flacianolo, tutti e tre esercitali, arimanni, provenienti dai piccoli paesi circostanti. Nei seguenti decenni la chiesa di Varsi continua a ricevere donazioni e fa anche acquisti, tutti costituiti da piccoli appezzamenti. I venditori o donatori hanno i soliti pittoreschi nomi medievali: Munari figlio di Gemmolo, Ansoaldo e sua moglie Teotconda, Godilani, Ambrogio figlio di Marioni, che tra le altre cose conferma la libertà per iscritto di un suo ex schiavo, Domoaldo. Nel 762 sempre Ansoaldo si accorda con suo zio Lopoaldo, che è diventato nel frattempo rettore della chiesa di San Pietro. Questi lo aveva accusato di aver occupato illegalmente delle terre ecclesiastiche. I due giungono però ad un accordo. Lopoaldo dichiara che,
avendo riconosciuto la carità che si deve ad un parente,
gli avrebbe abbonato la multa di 20 solidi, in cambio di 2-3 missi e di un pezzettino di vigna, come restaurazione del torto. Insomma, il mondo di Varsi sembra quello di una società di piccoli contadini liberi le cui transazioni sono di dimensioni minuscole. Da quasi nessuna parte si menzionano gli affittuari o i servi, quindi in questo piccolo mondo delle colline parmigiane siamo di fronte ad una popolazione di contadini proprietari. Tra i testimoni delle varie carte c'è un notaio, un fabbro e un costruttore, probabilmente gli unici artigiani e professionisti locali di Varsi, assieme al parroco di San Pietro, Maurace. è una povera società degli Appennini, non molto dissimile da quella che conosco io nei miei Appennini, nei minuscoli paesi al di sopra di Tagliacozzo, Castellafiume, Cappadocia, Verrecchie, Petrella Liri, da cui provengono molti dei miei antenati che, al tempo dei miei bisnonni, non debbono essere stati dei paesi molto diversi dalla Varzi alto medievale. Il mondo contadino italiano, fino all'Ottocento, era molto più simile a quello dell'Italia dell'VIII secolo che a quella dell'Italia romana. Insomma, noi siamo discendenti del mondo di Varzi, non delle ville romane tardo-antiche. Se ci spostiamo in pianura, le cose cambiano alquanto e ci imbattiamo in una società più ricca e differenziata, ma sempre organizzata a livello di villaggio. In questo caso andiamo a Gnignano, oggi paesino sull'Ambro tra Milano e Pavia. Gnignano deve le sue carte a Sant'Ambrogio, o meglio, alla chiesa di Milano che tutto conserva. Le carte di Gnignano sono più tarde rispetto alla nostra epoca di circa un secolo, sono ovvero di fine VIII e inizio IX secolo, ma possono comunque servire ad illustrare un caso di un villaggio della prospera pianura padana. Il paesino è sostanzialmente composto da un'elite di possessori e da un gran numero di affittuari, quindi in questo è diverso da lavarsi di piccoli contadini proprietari. Nel 798 Walpert di Gnignano e suo figlio Leone di Siziano, un paese vicino, donano diversi pezzi di terra al loro amico e creditore, il gioielliere Arifus di Pavia. Nell'833 queste proprietà, passate nel frattempo alla vedova di Arifus di Pavia, vengono vendute per 40 denari, un prezzo piuttosto rilevante, ad un importante chierico di Milano che le gira poi ad un nobile aristocratico di Milano proveniente dalla terra degli Alemanni, Unger, figlio di Hunoarc. Lo stesso Unger nell'836 fa una lista di tutti gli affittuari di Gnignano che sono diventati suoi dipendenti. Da questo capiamo che a Gnignano, al di là dei medi proprietari terrieri come Walpert, c'erano molti contadini affittuari che lavoravano alle dipendenze delle 4-5 famiglie di proprietari terrieri della zona. Questa deve essere stata dunque la situazione dell'VIII secolo in questo paese. Non immaginatevi comunque per l'VIII secolo delle grandi proprietà simili a latifondi. Perfino quella di Walpert è tutto sommato non troppo grande. Nel IX secolo, però, le cose a Gnignano cambiano, perché in epoca carolingia la maggior parte delle terre del paese finiscono per entrare nel patrimonio di Sant'Ambrogio, in un modo o nell'altro. Ad esempio, Unger, figlio di Hunoarc, lascerà alla chiesa milanese tutte le sue proprietà. A metà IX secolo, la chiesa milanese possiederà quasi tutta la terra di Gnignano. I suoi abitanti, coltivatori in affitto, lavoreranno per conto di un solo proprietario, o quasi. E come vi ricorderete, è sempre meglio avere più attori economici in giro nel paese e non uno solo. Qui vediamo i prodromi di quel processo che segnerà il tramonto della fase più libera dei contadini italiani medievali. Cerchiamo di tracciarne il percorso specificando che si tratta di un'evoluzione tipica più del tardo VIII e del IX secolo, in sostanza appunto l'epoca carolingia, e le cui conseguenze più nefaste ci saranno solo nel tardo IX e poi nel X secolo, quando i contadini torneranno in sostanza dei servi di piccoli padroni locali. Infatti con il tempo la grande proprietà diverrà più abile nell'accumulare terre confinanti. Uno dei trucchi utilizzati sarà proprio la donazione pro anima. La donazione pro anima sarà infatti una delle primissime decisioni prese da Liutprando, chiaramente su forte indicazione dei grandi proprietari terrieri, che avevano un importante interesse a permetterla. Ricordo che per l'editto di Rotary era impossibile donare alla chiesa qualunque bene che appartenesse ad una famiglia longobarda. Un grande proprietario costituisce un monastero sul suo territorio, mettendo a capo del monastero un abate e un'abatessa di famiglia. È un modo per evitare che la proprietà venga frazionata tra più figli e per evitare che venga sottratta alla famiglia. D'altronde, non è tanto importante avere la proprietà della terra, quanto è importante averne il controllo. Capiamo come. per i contadini indipendenti è importante a loro volta donare alle chiese. Questo per garantirsi preghiere dai monaci dopo la loro morte o a volte anche per affidare le loro famiglie al monastero. In tempi di vacche grasse è bello essere indipendenti, ma in tempi magri può sembrare allettante sottrarsi alle intemperie dell'indipendenza mettendosi sotto la protezione di una grande proprietà monastica. È anche un modo per dare ai propri figli o alla propria vedova delle garanzie dopo la morte. La famiglia potente continua a controllare indirettamente il monastero e ottiene poi in enfiteusi le terre di proprietà del monastero. In questo modo ottiene il controllo de facto degli affittuari del monastero. E voilà, capolavoro politico, la potente famiglia locale ora ha il possesso di tutte le terre del circondario, direttamente in proprietà o controllandole indirettamente con gli enfiteusi. I contadini del villaggio, un tempo indipendenti, sono diventati suoi dipendenti. Ora che c'è il monopolio in città, i proprietari terrieri inizieranno ad applicare condizioni più gravose ai loro affittuari. Basta pagare solo l'affitto. Ora il monastero, pardon, la famiglia dominante, vuole che gli affittuari si impegnino anche a delle prestazioni manuali, via via più gravose. Lo stesso affitto diviene via via più pesante, con una quota maggiorata del raccolto rispetto al passato. E questo, badate, è solo uno dei metodi per ingabbiare i contadini. Ce ne sono anche altri, vedremo poi nel IX e X secolo cosa avverrà con l'incastellamento. Infatti le stesse leggi metteranno gli affittuari in una condizione sempre più servile nei confronti del grande proprietario. Quando lo Stato carolingio, dalla fine del IX secolo in poi, inizierà ad indebolirsi e con esso inizierà a venir meno la protezione data dal Tribunale di Pavia, i signorotti locali si faranno signori veri e propri, acquisendo dallo Stato il diritto di impartire la legge su quello che è diventato il proprio territorio, con i contadini che non avranno più diritto di appellarsi al re. Questa ai tempi si chiamerà la signoria. I contadini liberi dell'VIII secolo sono quindi destinati a diventare nuovamente dipendenti nel IX secolo, mentre nel X secolo torneranno ad essere servi di padroni che saranno per giunta, a differenza del passato, anche giudici della loro vita. Ma di questo ingabbiamento dei contadini, come lo definisce Chris Wickham nel suo magistrale The Inheritance of Rome, dovremo parlarne tra un paio di secoli. Per ora godiamoci la libertà dei cosiddetti secoli bui. Tutto questo discorso mi ha fatto riflettere su un punto che forse spesso sfugge ai più e che, se volete, è un po' filosofico. Cos'è davvero la civiltà? Non c'è dubbio che, da un punto di vista dello sviluppo della cultura, dell'architettura, della società, l'epoca romana e quella tardo-medievale siano più complesse e sviluppate rispetto all'economia, alla cultura e alla società alto-medievale. Nell'alto medioevo ci sono edifici meno appariscenti, una più ridotta produzione di opere artistiche e letterarie, spesso anche piuttosto rudimentali. Le case sono quasi sempre di povero legno, non di marmo, pietra e mattoni. In giro ci sono meno ricchi sfondati capaci di comprare beni e servizi da mezzo mondo conosciuto, come era il caso per esempio dell'antica Roma. Se questi sono i parametri della civiltà, l'alto medioevo si merita il titolo di epoca buia. Ma se guardiamo i nostri contadini, il 90% della popolazione italiana per tutti i secoli in questione, se non di più, le cose cambiano, non è vero? I contadini altomedievali mangiano meglio di quelli romani, dai loro resti sono anche visibilmente più in salute. Le tecnologie a loro disposizione per coltivare sono pressoché identiche a quelle dei contadini romani, quindi non è che abbiano nulla di meno perché vivono in tempi meno civilizzati. Inoltre sono per lo più liberi, almeno se paragonati ai loro colleghi, i coloni romani che li hanno preceduti o i servi basso-medievali che li seguiranno. Per un contadino, cosa cambia se un padrone non può permettersi l'abito da seta o costruirsi un palazzo lussuoso? Che vantaggi ha davvero la civiltà per la maggior parte delle persone che nascono, vivono e muoiono in campagna? Se ho imparato una cosa dai miei studi è che la civiltà spesso è costruita su una maggiore e più efficiente capacità dei proprietari e dello Stato di spremere parte del lavoro dei contadini a vantaggio di un'elite di professionisti, nobili, aristocratici, chierici e burocrati ai vertici della civiltà, che useranno poi questo surplus per fare arte, leggi, trattati, progettare o commissionare grandi edifici e monumenti, quindi spesso belle cose. Certo, in epoca moderna, direi più o meno dal XVI secolo in poi, il lavoro di questi intellettuali, di questi ricchi proprietari e magnati, finirà effettivamente per percolare verso il basso con nuove tecnologie che, dopo molti secoli, molto lentamente, alla fine miglioreranno la vita di tutti, anche dei contadini. Quindi la mia non è un'apologia della non crescita o della non civiltà. In realtà, in epoca premoderna, l'unico bene utile prodotto dai vertici della società a favore dei contadini, per secoli, anzi per millenni, è stato solo uno: la protezione militare da minacce esterne. Garantita quella, ma può essere garantita anche con il livello di sviluppo dell'epoca longobarda, non c'è molto che i vertici della società possano offrire al contadino di cui lui abbia veramente bisogno. Ho l'impressione che, quando leggiamo delle grandi civiltà, ci immedesimiamo istintivamente con le classi dominanti. Chi non ha fantasticato di rinascere in questa o quell'altra epoca storica? Ci immaginiamo intellettuali, magari politici e imprenditori, mercanti ed esploratori. Raramente pensiamo che, qualora dovessimo rinascere in un'epoca premoderna, è assai più probabile che rinasceremmo contadini. Saranno forse le mie origini più che umili, ma per quanto mi riguarda mi immedesimo istintivamente con loro, con i poveri di Varsi e Gnignano. E questo forse perché appunto la mia famiglia ha radici più in un paesino come Varsi che in una metropoli come Milano. E allora la realtà controversa è la seguente. C'è un trend preoccupante che ho notato nella storia. Perfino l'espansione economica si accompagna di solito, o almeno fino al tardo XIX secolo, con un più attento, efficace, sistematico sfruttamento delle classi sociali meno abbienti, dai contadini medievali agli operai ottocenteschi. Vuol dire questo che non dobbiamo augurarci per il futuro lo sviluppo economico? Non ho detto questo. E da fine XIX secolo la relazione civiltà-sfruttamento non è più forte come in passato. Oggi sappiamo che è possibile uno sviluppo economico che sia davvero a favore delle masse. Nella storia occidentale abbiamo avuto due grandi periodi di questo tipo, a cavallo del Novecento e nei 30 anni gloriosi, come li chiamano i francesi, o del boom economico, insomma i 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono gli anni in cui le differenze tra classi e tra aree geografiche del paese tendono a ridursi. La mia quindi vuole essere più che altro una messa in guardia. Non è tutto oro quel che luccica, o almeno non lo è spesso per la maggior parte degli esseri umani. Se rinascessi contadino nell'VIII secolo, francamente mi augurerei un bel prolungamento dei secoli bui. Non sia mai che a qualcuno venga voglia di voler far rinascere la civiltà al costo della mia schiena rotta. Spero si sia compreso il senso della mia provocazione, che era questo, una provocazione, uno stimolo a pensare, a guardare il mondo da un altro punto di vista. Se la vita degli italiani di più di 1000 anni fa vi ha interessato, beh, posso consigliarvi di visitare l'archeodromo di Poggibonsi in Toscana, che tra l'altro figura nell'immagine di copertina di questo episodio. Ci sono degli ottimi e bravissimi archeologhi, che seguo anche sui social, che rievocano l'epoca soprattutto carolingia e lo fanno in un modo veramente scientifico. Non vedo l'ora io stesso di visitarlo. E grazie mille per l'ascolto di un'altra puntata molto complessa da ricercare e da scrivere. Ahimè, le storie di alcune famiglie che avrei voluto raccontare in questa puntata non riescono ad entrarvi, quindi ho pensato di doppiare e tornare nel prossimo episodio a parlare di alcune vicende personali che possiamo ricostruire dalle carte longobarde. Penso che vi lasceranno a bocca aperta. Grazie a Riccardo Santato come sempre per le magnifiche musiche. Grazie a Valerio, Antonio e Riccardo per essere stati gli attori di questo podcast. Ringrazio tutti i miei mecenati, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dorel Iordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Dago, Emanuele Belotti, Vitali Besronuk, Antonio, Andrea, Davide e Massimo Blaskovic. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Tudor X, Jacopo, Riccardo, Enrico, Italberto, gli ormai 4 Davide, record, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Franz, Jerome, i 2 Diego, Flavio, i 2 Edoardo, i 2 Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, i 2 Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Mattur, Furio Camillo, Per, Ladina Tirol, Ambrogio, i 2 Roberto, Marco, i 3 Fabio, Giuliano, Tommaso, Alessio, Andrea, i Fiori di Lorien, Oliviero, Eugenio, David, Alpbel, Quarta Dimensione, Johan, Salvatore, Frank, Dario, Stephen, Alessandro e Jimbo. Alla prossima puntata!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.